stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
E buongiorno ragazzi, quasi buonasera, siamo su Radio Spazio Ivrea nel nostro momento didattico. Ecco che siamo io e la professoressa Dalle, che oggi ci dedicheremo alla lezione di scienze per i ragazzi di terza, quindi stiamo ancora parlando di apparato riproduttivo. Buongiorno Martina.
Buongiorno Cristina, buongiorno ragazzi, o meglio buonasera. E innanzitutto io, come prima cosa, vorrei ringraziare voi ragazzi che vi siete collegati in questo orario un po' poco consueto, ecco. Però, ecco, vi ringraziamo, perché potreste già essere tranquilli sul divano a guardarvi qualche serie TV. Quindi noi riprendiamo dall'argomento che avevamo lasciato la scorsa volta, ovvero ci eravamo fermati alla gravidanza. La volta scorsa eravamo arrivati a definire alla formazione, al momento in cui si viene a formare lo zigote. Ripetiamo ancora una volta che cos'è questo zigote. Lo zigote si viene a formare dall'incontro della cellula uovo con lo spermatozoo, quindi quando i due gameti si incontrano e si fondono, formano lo zigote. Dov'è che avviene l'incontro dei due gameti? Avviene nelle tube. Successivamente questo zigote inizia a dividersi. Avvengono una serie di divisioni e duplicazioni cellulari che fanno sì che questo zigote si accresca. Si accresce finché non prende poi il nome di morula. Successivamente, dopo che ha preso il nome di morula, continua la duplicazione, quindi continua ad accrescersi finché non prende il nome di blastula o blastocisti. Questi tre momenti, ovvero zigote, morula e blastula, avvengono nelle tube. Quando la blastula inizia a scendere nell'utero, avviene l'annidamento. Me ne aveva già parlato anche la dottoressa Negro di questo annidamento, ovvero quando la blastula va proprio ad ancorarsi alla parete uterina, all'interno dell'utero. Ok? Quando la nostra blastula si annida, quindi si ancora all'utero, allora prende il nome di embrione, e continueremo a chiamare questo ammasso di cellule embrione per 2 mesi. Ok? Successivamente avviene la formazione della placenta. Che cos'è la placenta? La placenta è un tessuto inspessito dell'utero, ricchissimo di vasi sanguigni e collegato all'embrione attraverso il cordone ombelicale. Quindi, dallo zigote, attraverso una serie di duplicazioni cellulari, siamo passati per la morula, per la blastula, e siamo arrivati all'embrione, quando appunto si è annidato all'interno dell'utero. Si è formata la placenta, quindi l'ispessimento dei tessuti dell'utero, ricchi di vasi sanguigni e in stretto contatto con l'embrione attraverso il cordone ombelicale. Inoltre si forma anche il sacco amniotico. Il sacco amniotico è quella membrana che avvolge embrione e e poi successivamente avvolgerà poi anche il feto, e ha la funzione di proteggere dagli urti e dagli sbalzi di temperatura. Ma come fa questa membrana a proteggere da urti e sbalzi di temperatura? Lo può fare perché all'interno del sacco amniotico è presente un liquido. Il liquido amniotico, ed è proprio questo che protegge da urti e dagli sbalzi di temperatura. Ok? Successivamente, dal terzo mese in poi, inizieremo a chiamare il nostro embrione, che prima era una massa di cellule informi, no? Che non riuscivamo ben a distinguere una cellula dall'altra. Dal terzo mese in avanti lo chiameremo feto. Perché feto e perché dal terzo mese? Perché dal terzo mese in poi si distingueranno le diverse tipologie di cellule e si inizieranno ad abbozzare i primi organi. Poi nel tempo, via via che il tempo scorrerà, questi organi si definiranno sempre più, però è proprio dal terzo mese in avanti che iniziano a fare la loro comparsa. Quindi ecco perché questo è il punto cruciale, dove si passa da embrione, una serie di cellule, a feto, cellule diverse e abbozzo di organi. Va bene, ma com'è che questo embrione riesce a nutrirsi, a sopravvivere e a respirare? Lo può fare grazie al famoso cordone ombelicale di prima. Perché? Perché il cordone ombelicale mette in stretto contatto embrione e madre. E grazie al cordone ombelicale i nutrienti e l'ossigeno dalla madre passano al figlio. E al contrario, i prodotti di scarto, gli scarti, la CO2 dal figlio passa alla madre, che li può far uscire all'esterno. Ecco che il punto di contatto tra i due è proprio questo cordone ombelicale e permette all'embrione di sopravvivere e poi al feto e avanti così. Va bene, se avete dei dubbi su questa prima parte scriveteci pure in chat al numero 344-01-32730. Noi vi rispondiamo, intanto vi lasciamo con una musica. Cosa mettiamo, professoressa?
Io proporrei Madonna Rain.
When the storm was done.
E rieccoci qua, siamo tornati su Radio Spazio Ivrea, siamo con le classi terze e stiamo affrontando l'argomento di scienze inerente alla gravidanza. Ci sono arrivate alcune domande, quindi ripeto quello che ho detto fino adesso. Cosa ho detto? Ho detto che l'altra volta ci eravamo fermati appunto alla formazione dello zigote, quindi l'incontro dei due gameti, cellula uovo e spermatozoo. Poi successivamente lo zigote, in seguito a delle duplicazioni cellulari, prende poi il nome di morula, successivamente si chiamerà blastula o blastocisti e scenderà poi nell'utero, dove avverrà l'annidamento. Ecco che da zigote, al momento in cui arriva nell'utero che si annida, prenderà il nome di embrione. Una domanda che mi è arrivata era proprio questa: quali nomi assume l'embrione nei vari passaggi? Quindi partiamo da zigote, morula, blastula nelle tube e poi embrione quando si annida nell'utero. Successivamente, passati 2 mesi, non si chiama più embrione, perché l'embrione è un ammasso di cellule, ma dal 3° mese in avanti chiameremo questo ammasso di cellule feto e non più embrione. Perché? Perché dal 3° mese in poi le cellule inizieranno a diversificarsi e inizieranno a formarsi i primi apparati, degli abbozzi, che poi nel tempo si modificheranno e si formeranno poi del tutto.
Va bene, poi successivamente si arriva effettivamente alla fine della gravidanza, parlando del parto, quindi sul vostro libro voi trovate il parto a pagina 218 per i ragazzi dell'Arduino e a pagina 201 per i ragazzi della Falcone. Ecco che verranno attivate delle sostanze, la produzione proprio di ormoni a partire dall'ipofisi. Quindi vedete, ragazzi, quanto lo sviluppo sessuale dall'adolescenza fino poi alla maturità è tutta regolata da ormoni sessuali che regolano tutta la nostra vita di crescita, ma anche proprio nello specifico le varie fasi sia di ciclo mestruale ma anche di gravidanza e di parto. Quindi a pagina 219, 218, 201, a seconda dei libri, viene descritta proprio la fase del parto, dove si indica che le pareti muscolari dell'utero cominciano a contrarsi sotto l'azione di ossitocina, viene indicato, che è proprio questo ormone che permette proprio la possibilità di contrarre i muscoli e non solo, di avere anche dei movimenti ossei tali da poter riuscire a lasciare spazio al passaggio a questo punto praticamente del bambino, quando uscirà appunto attraverso la vagina, aiutando così il bambino a uscire mentre le pareti della vagina si dilatano tanto da lasciar passare la testa e poi il resto del corpo. Ecco che nel momento del parto vengono anche prodotte altri ormoni, altre sostanze, in particolare la prolattina. La prolattina è proprio stimolata dall'inizio del parto, perché si attiva la produzione di latte a livello del seno e sarà il primo momento di nutrimento del bambino appena partorito. Un'altra cosa importante, sì, un'altra cosa importante, poi una chicca che ci siamo segnate. Un'altra cosa importante è che nel momento in cui il bambino nasce, ecco che sarà il primo momento in cui inizia anche a respirare in modo autonomo, perché finora abbiamo detto, e la professoressa Dalli prima l'ha sottolineato, che i passaggi di ossigeno e di anidride carbonica avvengono grazie al trasferimento di sostanze lungo il cordone ombelicale. Ma nel momento in cui appunto c'è proprio un bambino, ecco che i polmoni si devono dilatare e da lì inizia la prima respirazione vera e propria in autonomia. Infatti il cordone ombelicale viene tagliato. Invece la parte di curiosità è che, visto proprio che per produrre la prolattina, quindi questo ormone che stimola la produzione del latte, serve che ci sia un parto, ecco che possiamo riflettere sul fatto che il latte che beviamo arriva da dove? Arriva da mucche. Ma perché le mucche possano produrre latte, ecco che devono aver partorito in precedenza un vitellino. Allora sappiate che il latte che noi beviamo è alla fine frutto di una gravidanza. E con questo potremmo dedicarci a Ligabue con La forza della banda.
Viene fuori, andando dietro il gru, ballando in mezzo ai vostri orrori. Noi veniamo da qui dietro e andiamo chi lo sa, facendo le campagne, facendo tutte le città. Nel nome del tuo mondo, nel nome di chi sei, la banda è sempre aperta. Vieni, dici, se vuoi, vai, che c'è un tempo per tacere, il tempo in cui non vuoi, sul tempo che la banda tiene. Ci puoi dire ciò che sei, nel nome di te, nel nome di chi c'è, c'è la banda accesa. Nel nome di te, nel nome di chi c'è, chi siamo, nel nome di te, nel nome di chi c'è, non ci sono scuse, i suoni oppure lasci suonare. Piacere, perché giocare a rock and roll è comunque un'opinione. Ci sono rapper sta parrocchia e banda, sentito dire, la banda è fuori genere, ma dice ciò che deve dire, te lo dice in faccia, nel nome di chi sei, nel nome di quel mondo che vorresti e che vorrei. Mentre il batterista mena, perché si sente Dio, il suono è di cui sbaglio, ma sempre solo a modo mio. Nel nome di te, nel nome di chi c'è, c'è la banda accesa. Nel nome di te, nel nome di chi c'è, di chi se no. Nel nome di te, nel nome di chi c'è, non ci sono scuse, e balli oppure lasci ballare. In cui sono stati Brian, Janis, Jim e Jimmy, che sono grandi e lo sappiamo, che nessuno è come loro. Ma io non mi vergogno se suono per restare vivo, e noi passiamo piano, siamo molto più leggeri. Le nostre tracce tanto non rimangono nemmeno, che c'è un tempo da tenere e c'è il tempo per morire. La banda è ancora in giro, qualcuno deve far ballare. Nel nome di te, nel nome di chi c'è, c'è la banda accesa. Nel nome di te, nel nome di chi c'è, di chi se no.
Ed eccoci su Radio Spazio Ivrea. E allora stavamo parlando con i ragazzi di terza proprio della riproduzione, e in particolare siamo arrivati a trattare l'argomento del parto. Sono arrivate delle domande. Una prima domanda è proprio quello di ripetere cos'è la prolattina e dove viene prodotta. Allora, la prolattina è un ormone che va a stimolare la produzione di latte a livello delle mammelle, che negli umani si chiama seno. Questo ormone viene prodotto Anzi, la stimolazione di questo ormone è data proprio da una parte del nostro cervello che si chiama ipofisi. L'ipofisi è una parte che avevamo un po' trascurato quando abbiamo fatto lezione, proprio dicendo si parlerà tanto di ormoni, lo vedremo successivamente. E allora questo è proprio il momento di parlare di ormoni, no? Durante tutto l'apparato riproduttivo l'abbiamo visto. Una seconda domanda invece è relativa a ripetere un attimo le parole chiave di questa fase. Allora, io direi che semplicemente le parole chiave sono proprio riferite alla produzione ormonale, al fatto che perché venga indotto il parto ci sono delle contrazioni e che quando ci sono le contrazioni è perché c'è anche una stimolazione da parte di un altro ormone che si chiama ossitocina, che quindi permette proprio il rilassamento dei muscoli in modo tale che effettivamente il feto all'interno della pancia possa uscire e effettivamente iniziare una propria vita autonoma. Perché si parla di vita autonoma? Perché ecco che nel momento in cui c'è il bambino, lui inizierà a respirare in modo autonomo rispetto a ciò che viene dato dalla mamma come come ossigeno e anidride carbonica di scarto, che viene invece riportato indietro verso la madre, oppure ancora indipendente dai nutrienti, nel senso che non è più direttamente col cordone ombelicale che viene portato il singolo nutriente al figlio, ma ci sarà un gesto autonomo, quindi quello di attaccarsi al seno e iniziare la suzione del latte. Adesso, se avete altre domande, fatele assolutamente, ci fa tantissimo piacere sapere che ci state ascoltando anche a questo orario serale. Andiamo a prendere pagina 232 per i ragazzi dell'Arduino e pagina 188 e 189 per i ragazzi della Falcone. Di cosa andiamo a trattare? Andiamo a trattare una parte molto più specifica che riguarda la parte in generale di genetica. Genetica vuol dire semplicemente, deriva da una parola greca, genesis, quindi origine, e la genetica tratta tutti quei caratteri ereditari che permettono di poterci replicare in modo da avere delle generazioni successive molto simili una a se stessa rispetto ai nostri avi antenati, ma è anche la stessa scienza che studia le diversità tra gli organismi viventi e quindi quanto è diverso il DNA degli umani da quello degli altri animali o delle piante o dei batteri. Ecco che allora ci troviamo a pagina 232. Ci si concentra in questa parte su proprio il DNA all'interno delle cellule. Abbiamo visto che il nostro corpo è formato da cellule di due tipi: cellule somatiche, che sono tutte le cellule che costituiscono il nostro corpo, e poi da cellule molto particolari, che sono quelle riproduttive, che sono proprio solo gli spermatozoi e le cellule uovo riguardo gli umani. Ecco che la caratteristica principale di questa diversità è proprio data dal fatto che il DNA nelle cellule somatiche è formato da una doppia copia per poter trasmettere effettivamente tutte le informazioni, ma non è solo una copia, ma ce ne sono due uguali, mentre nei gameti questa copia è unica. Ecco che quindi nelle cellule somatiche si parla di cellule diploidi, perché ci sono due copie, e invece nei gameti si parla di cellule aploidi, perché c'è solo una copia. Vediamo un attimo cos'è. Vi faccio subito un commento. Spesso i libri di scienze delle medie parlano di nucleo come parte importante per la trasmissione delle informazioni. In realtà il nucleo è solo la membrana che riveste la parte importante che dà informazioni, e questa parte importante si chiama DNA. sono sicura che l'avete già sentito dappertutto, dai film, da detective, piuttosto che dappertutto. Ecco che allora noi non ci concentriamo sul nucleo, ma ci concentriamo sul DNA. Questo DNA può avere forme diverse, a seconda dello stato, della fase in cui si trova la cellula. Se una cellula sta vivendo tranquillamente, si sta nutrendo, alimentando, respirando, facendo proprio la sua vita, si dice che è in una fase di interfase. In questa interfase di vita cellulare, il DNA è descritto come una masserella inconsistente. In realtà, se vista al microscopio, e sarebbe bello prima o poi farvela vedere, sembra proprio dei fiocchi di neve dentro alla boccia con l'acqua, quello proprio da neve da Natale. Questo quando è in interfase. Poi però succede che anche le cellule si riproducono per arrivare a duplicarsi, per passare da una cellula madre a due cellule figlie identiche, ad esempio. Ecco che per tutta questa organizzazione, prima che avvenga effettivamente tutto questo processo di duplicazione cellulare, di divisione cellulare, ancora nell'interfase il DNA si aggrega a formare dei bastoncini, ma è sempre DNA, semplicemente in un'altra forma. Questi bastoncini si dicono cromosomi. Allora, il DNA sono quelle molecole importantissime che trasmettono i caratteri ereditari. Possono essere o in forma disgregata, come fiocchi di neve, oppure possono essere in forma aggregata, come bastoncini. Questa è la parte importante durante l'interfase. Altro concetto che viene indicato sul vostro libro, ancora nella parte di interfase ragioniamo, è che, come si diceva prima, nelle cellule somatiche ci sono cellule diploidi, e quindi vuol dire che, ad esempio, ad ogni bastoncino rosso ci sarà una copia uguale identica che trasmette le stesse caratteristiche genetiche, ma anche la stessa forma, le stesse dimensioni, che sarà un altro cromosoma rosso. Immaginiamolo rosso, Se avessi un cromosoma giallo, avrei una copia gialla. Ecco che quei due cromosomi si dicono omologhi, e lo trovate sul vostro libro, è importante. Le caratteristiche del DNA, e quindi di questi cromosomi, sono specifiche. È proprio la parola giusta, specifiche, perché la quantità di DNA, la quantità di cromosomi che si formano, la forma dei cromosomi, dipende proprio dalla specie animale o vegetale che sia. Quindi, ad esempio, nell'uomo una copia di cromosomi mettiamola così, tutto il DNA si va ad aggregare in 23 cromosomi diversi. Ma visto che sono in doppia copia, ne avremo 23 per 2 e quindi 46 cromosomi. Tanto che, se riprendiamo un attimo i nostri concetti di algebra, dire in una copia si usa la lettera N, in doppia copia si userà, ragazzi, la lettera 2N, quindi N per 2, ok? Quindi da 23 semplicemente ne abbiamo 46. Ma si dice che è specifica questa quantità di DNA perché nel delfino, ad esempio, quando i cromosomi si aggregano, la doppia copia sarà data da 44 cromosomi, nel topo 42, nel piccione potremmo lasciarli in sospeso fino alla fine della canzone, e così facciamo. Quindi chissà quanti cromosomi hanno in doppia copia i nostri amici piccioni o nemici. E intanto fuori dal tunnel di Caparezza.
Sono fuori dal tunnel del divertimento. Quando esco di casa mi hanno
sono molto contento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto più contento.
Dite che spendi stipendi, stipato in posti stupendi, tra culi, succubi, succubi di BitTorrenti, succhi brandy e ti stendi, dandy, non mi comprendi, senti tu non ti offendi, se ti dico che sei trendy, prendi me, per esempio, non mi stempio, per un tempio del divertimento, essendo amico di Bardam Bembo, sono un silenzio,
che può diventare musica se rimo sghembo su qualsiasi tempo che sfrequenzo, con l'audio, l'autoradio, nell'auto cauto resto, faccia a faccia, con una focaccia, altro che l'autopasto, capomastro, con validi manovali ricostruisco, gli argini di una giornata in margini della disco e mi stupisco quando si uniscono al banchetto che imbastisco, che dopo mischiano il bracchetto e non capisco com'è che si finisce a parlare di Gigro Boy delle strade di San Francisco. Oh, oh, oh.
Sono fuori dal tunnel, l-l-l-l del divertimento. Sono fuori dal tunnel, l-l-l-l del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Io sono molto più contento.
Mi piace il cinema, è parecchio, per questo mi chiamano vecchio.
E da giovani spumarsi e laccarsi davanti allo specchio.
Sono vecchio, punto, e prendo spunto dal tuo unto ciuffo. Mi sento stretto come quando incappetto un puffo.
Oh, io odio caparezza.
Sbuffo pensando a serate tipo, del tipo, che facciamo? Io ho una tipo di seconda mano, che mi fa? Da pub, da disco e da divano. Sono qua, come una lodola, questo è il mio ramo. Io, immune al pattume della TV di costume, in volo senza piume, in un volume di fumetti sotto il lume. Non c'è paragone, basta una birra e fermentazione e la tipa in fibrillazione per la nuova posizione. Ma tizia la tizia piena, mi delizia la tizia oscena. Ho fame, non problema se mi sfizia la pizza a cena. Serate a tema, ben accette, salame a fette spesse. VHS, se non bastasse, sulle casse.
Sono fuori dal tunnel, l-l-l-l del divertimento. Sono fuori dal tunnel, l-l-l-l del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento.
Ed ecco che siamo ancora su Radio Spazio Ivrea. Qualcuno chiede, ma il numero di copie dei cromosomi e la quantità di cromosomi dipende dalla grandezza dell'organismo vivente? No, la risposta è no. Non sono arrivate ipotesi rispetto al numero di cromosomi presenti nelle cellule dei piccioni. Pazienza, vorrà dire che ve lo dico io. Allora, in singola copia il piccione ha 40 cromosomi, quindi come se fosse n uguale 40. In doppia copia il piccione ha 80 cromosomi. E capirete ben che se noi ne abbiamo 46 e il piccione 80, ecco subito confutata questa prima ipotesi di rapporto tra grandezze degli organismi viventi e quantità di cromosomi. Ma torniamo un attimo, siamo ancora ad immaginarci queste cellule somatiche, quindi tutte quelle del nostro corpo, in fase ancora interfase, ancora rilassata, non è ancora arrivata proprio la vera divisione cellulare e quindi aver effettivamente due cellule a partire da una cellula madre. Ma come già avevamo visto l'anno scorso con gli organismi viventi in generale, potremmo riprendere il concetto di batteri ad esempio. Ecco che ogni cellula, per potersi dividere in due cellule identiche, ha bisogno di svolgere determinati passaggi, come ad esempio il fatto di raddoppiare la quantità di citoplasma. raddoppiare la quantità di organuli. E allora servirà anche raddoppiare la quantità di DNA. E in questo caso si parla proprio di duplicazione di DNA. Come avviene? Quindi abbiamo ben chiaro il concetto che in una cellula tranquilla, rilassata, che fa la propria vita in interfase, abbiamo due cromosomi a forma di bastoncini che sono uguali tra di loro. Tutte e due rossi. Ma in tutto, in una cellula umana, quindi abbiamo 23 bastoncini di colori diversi e altri 23 bastoncini uguali rispettivamente a coppie. Bene, nel momento in cui inizia a preventivarsi la divisione cellulare e si duplica questo DNA, vuol dire che da ogni bastoncino dovranno formarsi due bastoncini. Quindi, anziché avere la forma, il DNA, anziché avere la forma di bastoncino, assumerà un'altra forma ancora, a forma di H. Ok, se voi immaginate di disegnare una H, cosa fate? Tracciate una linea, un bastoncino, un'altra, e poi unite i due bastoncini da una righetta orizzontale. Ecco che in questo caso la linea verticale si chiama cromatidio, l'altra linea cromatidio, e la parte orizzontale, la bacchettina che li unisce, si chiama centromero. Questo è importante per le fasi successive. Ecco che in questo momento, quando c'è stata la duplicazione cellulare, ma le cellule non si sono ancora divise, e adesso vedremo con quale meccanismo si dividono, capite che non siamo più in uno stato di 2N, ma addirittura per un brevissimo momento, ecco che ogni nostra cellula, prima di dividersi, sarà in uno stadio di 4N. Ok, quindi è tutto una moltiplicazione oggi. E allora, Martina, ti passo la parola per una mitosi.
Va bene, allora, come avete sentito, la professoressa ha nominato questa parola, mitosi. Quindi, che cos'è questa mitosi? La mitosi è un processo, quindi, di divisione cellulare che, appunto, permette di passare da una cellula madre a due cellule figlie. Questo processo di mitosi riguarda le cellule somatiche, ok? Quindi ricordatevelo bene perché è importantissimo, le famose cellule 2N. Quindi vediamo adesso nel dettaglio tutte le fasi che compongono questa mitosi, perché sono 5 fasi se consideriamo l'interfase, altrimenti 4. Quindi l'interfase la consideriamo la fase di riposo, la fase 1. E poi, per quanto riguarda la mitosi, abbiamo altre 4 fasi successive. Iniziamo dalla prima fase. La prima fase inizia e prende il nome innanzitutto di profase. Durante la profase, i nostri cromosomi si presentano, come ha detto prima la professoressa, non più come singoli bastoncini, ma con questa forma ad H, dove il bastoncino, quando voi, appunto, come diceva lei, prima lineetta, un bastoncino, seconda lineetta, un altro bastoncino, quindi il cromosoma è composto da questi due bastoncini più la lineetta orizzontale che li tiene uniti. Ecco, questa lineetta si chiama appunto il centromero. Quindi, staccandoci un pochettino da quest'H, abbiamo i due cromatidi, i due bastoncini, che sono tenuti insieme, sono legati tra di loro attraverso questo centromero, il punto di contatto tra i due cromatidi fratelli. Successivamente, cosa succede in questa profase? Succede che la membrana nucleare si inizia a disgregare, perché questo cromosoma deve essere un po' liberato, perché i cromosomi devono poter muoversi all'interno della cellula. Quindi, essendo il DNA racchiuso all'interno del nucleo, questo nucleo, questa membrana nucleare si deve disgregare, si deve dissolvere in modo tale da lasciare questi cromosomi liberi di muoversi. Inoltre si viene a formare una struttura che si chiama fuso mitotico. Questo fuso mitotico è una struttura che è formata da filamenti, immaginate proprio come dei fili, che serviranno un po' da che guideranno i cromosomi durante la mitosi. Successivamente si arriva nella terza fase, ovvero la metafase. Durante la metafase i nostri cromosomi, ormai liberi dal nucleo, si vanno a disporre al centro della cellula, uno in fila all'altro. Ecco perché si chiama proprio metafase, perché questi cromosomi vanno proprio a disporsi al centro, no, della cellula, meta, a metà. Quindi si dispongono a metà, si allineano uno di seguito all'altro e ogni cromosoma viene agganciato da una di quelle fibre, da uno di quei filamenti del fuso che vi dicevo prima, proprio nel centromero, nel punto che sta a metà, che unisce i due cromatidi fratelli. Ok? Quindi prima abbiamo la profase con la disgregazione del nucleo, i cromosomi vengono liberati, possono muoversi nella cellula, e la formazione del fuso mitotico, questi famosi filamenti. Successivamente si passa in metafase, quando i cromosomi raggiungono il piano equatoriale, in realtà viene proprio detto in biologia, no? Questo piano equatoriale, ovvero la metà della cellula, si allineano bene uno dietro l'altro, uno di fila all'altro, e vengono proprio agganciati, vengono presi da questi filamenti nel punto di contatto tra i due cromatidi fratelli, nel centromero. Andando avanti si passa alla quarta fase, ovvero l'anafase. In questa fase cosa succede? Che questi filamenti si restringono e ogni filamento si trascina un cromatidio fratello, quindi vuol dire che questi filamenti spezzano in due il cromosoma. Ok? Perché abbiamo due poli, no, di questo fuso, uno da una parte della cellula e l'altro dall'altra parte della cellula. Questi filamenti agganciano i cromosomi che si trovano a metà della cellula, staccano, tornano indietro e si tirano dietro anche, quindi, il cromatidio fratello che avevano agganciato. Finisco e poi ripeto e vi dico ancora un'altra cosa. Alla fine abbiamo che ai due poli della cellula abbiamo del DNA. Arriviamo quindi nell'ultima fase, la quinta, che è anche detta telofase, dove il fuso si dissolve. Si riforma la membrana nucleare attorno a quei cromatidi singoli e i cromatidi ritornano ad assumere quella massa informe che avevano all'inizio. In seguito la cellula madre si divide in due cellule figlie che hanno lo stesso patrimonio genetico, le stesse informazioni o lo stesso DNA rispetto alla cellula dalla quale siamo partiti. Se voi prendete i ragazzi della Falcone, pagina 189, mentre i ragazzi dell'Arduino, pagina 233, avete proprio le immagini che vi descrivono e vi aiutano a capire nel dettaglio ogni fase. Io ve le ho descritte un po' di più, ma con i disegni riuscite a capirlo meglio.
I ragazzi dell'Arduino hanno una pagina un po' approssimativa ed ecco che vi manderò una scheda specifica dove queste fasi vengono riassunte proprio solo con i disegni. Voi segnatevi e cercate di seguire l'argomento già a pagina 233, perché comunque visivamente è abbastanza intuitivo, ma con questa spiegazione e segnando poi profase, metafase, anafase e telofase, ecco che vi aiuta a seguire il discorso.
Ok, quindi riprendiamo da capo, no? Perché non è facile comunque capire, è complicato. Riprendiamo dall'inizio, quindi cercando di seguire appunto i ragazzi, guardando le immagini, perché aiutano. Quindi abbiamo questa profase in cui si forma il fuso mitotico, vedete che si vengono appunto a formare delle fibre, ci sono dei filamenti, e si dispongono ai due poli opposti della cellula. Vedete che i cromosomi hanno assunto questa forma ad H. Poi successivamente si passa alla metafase e vedete che il fuso mitotico, ok, le due parti sono ai due estremi della cellula, mentre i cromosomi sono andati proprio ad allinearsi a metà della cellula, sulla piastra equatoriale, e vengono agganciati, ciascun cromosoma viene agganciato da un microtubulo, da questi filamenti. In seguito, in anafase, cosa succede? Che questi filamenti si ritraggono e dividono il cromosoma nei due cromatidi. Quindi un cromatidio, va da una parte della cellula, da un polo della cellula, mentre l'altro cromatidio va dal polo opposto della cellula. Infine, durante la telofase, il fuso si dissolve, si va a riformare la membrana nucleare attorno a quei gruppi di cromatidi che appunto si sono raggruppati i due poli della cellula, e la cellula si divide in due cellule figlie che hanno lo stesso patrimonio genetico, lo stesso DNA della cellula madre di partenza.
Ok Martina, spesso faccio degli esempi in classe per cui alcuni dei miei studenti non mi sopportano, perché vado proprio a prendere degli esempi molto pratici usando loro stessi, e quindi perché non provare anche stavolta? Allora, voi dovete immaginarvi cromosomi, in particolare immaginatevi dei cromatidi, quindi delle proprio le bacchette della nostra H, e venite separati a due, uno viene tirato da una corda verso una parte del campo da basket e l'altro dall'altra parte del campo da basket, quindi siete legati a delle corde. Ecco che queste corde sono la nostra parte di filamenti, di tubuli, in modo proprio per permettere la separazione, perché deve essere una separazione ordinata, non possiamo avere dei cromatidi che indicheranno lo stesso carattere tutto da una parte e nessuno dall'altra, perché sennò ci saranno cellule intanto diverse, ma anche proprio non funzionali. Quindi deve essere una situazione ordinata, e dove legare questa corda? La possiamo legare al centromero, alla parte centrale di questi due cromatidi, proprio per poterli tirare all'estremità. Le estremità si chiamano, della cellula, si chiamano poli. Ok? Quindi una volta effettivamente mandati metà dei ragazzi da una parte, metà dei ragazzi dall'altra, ecco che effettivamente questo campo da basket può essere diviso tagliandolo a metà, proprio nella parte centrale, e quindi il centro del nostro campo può essere un punto di rottura, di separazione, in modo proprio da formare due campetti uguali, ok? E allora perché non fare una piccola pausa, visto che comunque è complicato? Allora vi proponiamo un brano indicato da un vostro compagno, Travis Scott, I Guess in the Room.
Bam. get out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car to zoom. Hope we make it out of here. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie. Don't cry, my heart don't wanna die. Keep the pistol on my side. Case is fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. We ain't stressing about the loot. My block made a case for real. This not the molly, this the boot. Ain't no coming back from here. Live a life a lot familiar. It's so much gain that I can't see her. Turn it up till they can't hear. Running, running round for the thrill. Yeah, dog, dog, run my reel. Raw, raw, I've been pouring to the real. Nah, nah, not in the back of the veil. Gorgeous, baby, keep me hard and still. It's my life, I did not choose. Been on this since we was kids. I fill my mind up with ideas. Cases fumes. She fill my mind up with ideas.
E rieccoci qua ragazzi, pausa musicale finita, ma siamo quasi addirittura d'arrivo. Quindi vi ripeto solo due cose di quello che ho spiegato. Allora, ci siamo occupati di mitosi, ovvero la divisione cellulare che riguarda le cellule somatiche. Vi ripeto giusto i nomi delle fasi, in modo tale che una volta che poi voi veramente prendete le immagini e ci ragionate su un attimino, vedrete che sarà molto intuitivo, perché di fatto è proprio a questo che servono le immagini. Quindi abbiamo visto che la prima fase è la famosa interfase, quindi la fase di riposo, d'accordo. Poi parte la vera e propria mitosi, in cui abbiamo una profase, una metafase, poi c'è l'anafase e infine abbiamo la telofase. Ok, quindi vi siete segnati tutti i nomi, poi dovete ragionarci su, datevi il tempo di capire, non pretendete, cioè non abbiate la pretesa di pretendere tutto, di capire tutto subito, ecco, perché sono argomenti un pochettino già difficili. Adesso la professoressa Mariani vi complica ancora di più la serata.
Esatto, perché noi finora abbiamo parlato di cellule somatiche, tutto ciò che riguarda le cellule somatiche, ma noi abbiamo detto che poi abbiamo delle cellule particolari, abbiamo le cellule sessuali. Ma ragionando ancora rispetto a quello che abbiamo detto prima, una volta che si forma lo zigote e poi via via la morula, blastula, l'embrione, il feto, il bambino, sono tutte divisioni cellulari che arrivano dalla mitosi. Ok, quindi prima o poi dobbiamo riuscire a fare questo passaggio della meiosi. Ma dove avviene? Noi abbiamo cellule diploidi per tutto il tempo in tutto il nostro organismo, tranne che quando inizia il nostro sviluppo sessuale, in cui all'interno dei nostri organi riproduttivi, come i testicoli o le ovaie, si vanno a differenziare queste nostre cellule sessuali, quindi i gameti. Quindi si passa da una divisione solita come mitosi a una divisione particolare, in cui si parla di meiosi, non più mitosi, ma meiosi. Ecco che allora, se vi ricordate ciò che abbiamo detto finora, con le prime divisioni cellulari c'è un appunto raddoppio del materiale genetico, ora senza ripetere tutto quello che abbiamo già detto, si arriva a un punto in cui la nostra cellula non è diploide, ma ha un corredo cromosomico fatto da 4 copie di ogni cromosoma, lo dicevamo prima, no? quindi non 2n ma 4n. Ecco che quello è il punto di mitosi. Ma la meiosi prevede dei passaggi come la mitosi, quindi fino a quel punto effettivamente agli stessi passaggi della mitosi, e poi si arriverà alla fine della meiosi con 4 cellule, però di che tipo? 4 cellule aploidi. Quindi anziché una con 4 cromosomi uguali, ci saranno 4 cellule con un solo cromosoma. Ok? Lo ripeto un attimo perché non vorrei che vi confondeste da 1, 2, 4, 23, 46. Allora, nella cellula matura del nostro corpo, qualunque sia, abbiamo negli umani abbiamo 46 cromosomi, ovvero due copie di cromosomi, due coppie di cromosomi per ogni cromosoma, quindi 23 cromosomi tutti diversi ma raddoppiati, e quindi abbiamo 46 cromosomi. Però noi parliamo di cellule somatiche, dove ci sono queste cellule che sono diploidi, giusto? Quindi in forma di 2N. Ecco che con la meiosi noi arriveremo ad ottenere dei gameti. E i nostri gameti devono essere assolutamente solo N. Proprio perché poi con lo zigote andranno a rifondersi e riformare una cellula matura. E quindi si tornerà nella situazione di 2N. Ok, quindi la meiosi è proprio il passaggio da una cellula normale somatica alla formazione di gameti con una sola copia, quindi N aploidi. Ok, spero di aver chiarito un attimo le idee. Come si diceva prima, sono discorsi che via via verranno fatti poi alle superiori, verranno fatti in università per chi avrà piacere. Quindi sappiate che è uno di quei punti critici che una volta compreso non si dimentica più, però ci vuole un po' di tempo per capirlo. Allora, io direi che oggi sono le 19:29, siete stati super bravi a seguire fin qui. Vi verrà dato il materiale appunto cartaceo in modo da poter rivedere questi schemi, e vi auguriamo buone vacanze. Che dici, Martina?
Assolutamente sì, ringraziamo veramente ancora per esservi collegati e vi auguriamo buone vacanze e buona serata.
E allora direi che partiamo con Guerre Stellari.